Ben ritrovati, ben ritrovate. Conversazione che dedicherò alla libertà da una prospettiva di tipo biblico. Biblico sapienziale, se mi posso così esprimere. Partirei oggi da due figure. Una scomparsa qualche mese prima che la Seconda Guerra Mondiale finisse, Dietrich Bonhoeffer. 39 anni, fidanzato, teologo, pastore della Chiesa luterana, vittima della violenza nazista, e un ragazzo semplice, da quello che ho capito, molto intelligente, molto generoso sicuramente, Angelo Frammartino, ucciso, assassinato a Gerusalemme, pare da un ragazzo della sua età. 24 anni anche lui, della Jihad islamica, vero o falso che sia, di fatto in mano teneva un pugnale, per cui era dall'altra parte. Allora partirei innanzitutto con il resoconto degli ultimi istanti di vita di Dietrich Bonhoeffer, come si può leggere nella edizione italiana di Resistenza e Resa, la raccolta di lettere e biglietti. Informazioni dal carcere firmate da Dietrich. Ma non passò molto tempo che la porta si spalancò e due civili gridarono: "Prigioniero Bonhoeffer, prepararsi e venire via!" Riuscì a raccogliere le sue cose. Con la matita spuntata scrisse a grandi lettere nome e indirizzo sul frontespizio, a metà volume e sull'ultima pagina del Plutarco. Lasciò il libro in quella stanza affinché nel caos che stava per venire esso fornisse una sua traccia. Uno dei figli di Gerdeler poi lo prese, lo tenne con sé e solo dopo anni lo consegnò alla famiglia Bonhoeffer, come ultimo segno della vita di Dietrich. È la fine, per me l'inizio della vita, furono le sue ultime parole. A Flossenbürg, all'alba di quel lunedì 9 aprile, vennero giustiziati coloro che non dovevano assolutamente sopravvivere. Il medico del campo vide Bonhoeffer, nella cella preparatoria, inginocchiarsi a pregare. Attraverso la porta semiaperta di una stanza delle baracche, vidi che il pastore Bonhoeffer, prima di svestire gli abiti di prigioniero, si inginocchiò in una profonda preghiera con il suo Signore. La preghiera così devota e fiduciosa di quell'uomo, straordinariamente simpatico, mi ha scosso profondamente. Anche al luogo del suo supplizio gli fece una breve preghiera. Quindi salì coraggioso e rassegnato il patibolo. La morte giunse dopo pochi secondi. Nella mia attività medica di quasi 50 anni non ho mai visto un uomo morire con tanta fiducia in Dio. Ricordo che Bonhoeffer fu ucciso mediante impiccagione con del filo di ferro. Secondo personaggio della conversazione di oggi. Un ragazzo splendido, sereno, così almeno appare nella bella fotografia o nelle fotografie che ho visto nel web. Per trovare questa frase con cui lui accenna a ciò che gli sta particolarmente a cuore, bisogna cercare un pochettino in internet, perché questa frase è stata, come, non voglio dirlo, ma insomma lo dico, soppressa ed è comunque presente in un sito web. Tratta, come la seconda che leggerò tra poco, dal suo blog. La frase di Angelo Frammartino. Bisogna imparare ad amare da capo, a tornare ad amare ogni giorno. La seconda frase: non ho la forza di cambiare il mio avvenire per paura di scoprire la libertà che non voglio. Ecco, come vedete, due personaggi sicuramente diversi. Direi che il cristianesimo abita sia Bonhoeffer che il giovane di rifondazione comunista, partito volontario per contribuire a far sì che i bambini palestinesi, i bambini israeliani potessero passare alcune ore serene insieme. Ecco, Parlando della libertà, di fatto si rischia sempre la retorica. Cercherò in questa breve conversazione di non sfiorarla nemmeno. Perché sono partito con il resoconto quasi visivo, cinematografico, degli ultimi istanti di Bonhoeffer? Perché credo che la ricerca della libertà, mai quanto nella figura, nei pensieri, nei gesti, in questo caso mi ha colpito moltissimo sia l'espressione scritta "è la fine, per me l'inizio della vita". Chiaramente un credente, Bonhoeffer, un credente in Gesù Cristo. Sia il gesto, quello di inginocchiarsi a pregare prima di mettere il capo dentro al cappio, che gli avrebbe, come dire, aperto le porte a quella vita da lui ardentemente sperata e desiderata. Mai come in un gesto, in una figura come la sua, che a me ricorda personalmente gli ultimi istanti di vita di Thomas More, Tommaso Moro, il ministro cristiano morto martire nella prima metà del 1500 per l'ordine di esecuzione decretato contro di lui dal re che lui aveva servito con grande fedeltà, Enrico VIII, morto perché fedele alla sua fede, alla fede cristiana, che impone di non transigere rispetto ai doveri del matrimonio, anche se colui che vorrebbe transigere è un sovrano. La legge di Dio è più grande della legge degli uomini. E per una ragione del genere, per la fedeltà alla legge di Dio, Thomas More accetta la decapitazione. Ma ce ne sono stati altri. Di fronte a testimonianze di questo genere, ci si rende conto del valore immenso della parola che noi nella lingua italiana pronunciamo, la parola libertà, consapevoli di che cosa sia costata a tanti che hanno dato il sangue, la vita per essa. La libertà però non è un dono che gli uomini possano fare ad altri uomini. La libertà è un dono che Dio ha fatto all'uomo. Lo maggior don che Dio fe all'uomo fu libertade. Dante lo ricorda chiaramente, no? Nella sua commedia. Se questo è vero, anche l'espressione di Angelo Frammartino è abbastanza sorprendente, perché un ragazzo che cosa dovrebbe desiderare se non la libertà? E invece lui, in maniera estremamente onesta con se stesso, "non ho la forza di cambiare il mio avvenire", scrive, "per paura di scoprire libertà che non voglio". Diciamo che la cosa che fa più paura all'uomo, giustamente, come scrive Angelo, è la libertà. L'uomo preferisce darsi a varie forme di schiavitù, a varie forme di idoli ai quali prestare la sua adorazione profonda, pur di non avere a che fare con il rischio vertiginoso della propria umana conquistata libertà. Però prima di morire, senza sapere che sarebbe stato vicinissimo la sua morte, sempre Angelo ha avuto la capacità di mettere a fuoco che cosa comunque è necessario fare ogni giorno. Bisogna imparare ad amare da capo. E poi continua a tornare ad amare. Il teologo pastore luterano Bonhoeffer, nella poesia "Dal carcere di Tegel" all'amico Eberhard Bethge, che poi ha curato la raccolta delle sue lettere dal carcere, si è intitolata "Stazioni sulla via della libertà", 21 luglio 1944. Se tu parti alla ricerca della libertà, impara soprattutto la disciplina dei sensi e dell'anima, affinché i desideri e le tue membra non ti portino ora qui, ora là. casti siano il tuo spirito e il tuo corpo, a te pienamente sottomessi e ubbidienti, nel cercare la meta che è loro assegnata. Nessuno apprende il segreto della libertà se non attraverso la disciplina. Prima Angelo parlava dell'imparare ad amare, ora leggiamo, abbiamo inteso cosa intenda Dietrich per libertà, meglio, per ricerca della libertà. Il segreto della libertà non lo si apprende se non attraverso la disciplina. E vi è questa profonda serietà nei confronti della vita, no? In entrambi i personaggi, mi pare di capire. È testimoniata tra l'altro per entrambi e da entrambi con il sangue versato. Bonhoeffer parla della serietà dell'esistenza umana, che consiste nel suo legame con la terra. La sua esistenza, l'uomo, ce l'ha come esistenza sulla terra, che è madre. Questo pensiero mi ha fatto riandare al libro della Genesi, ed esattamente ai primi capitoli, capitolo 3 e capitolo poi 6 e capitolo 9. Là dove si narra che si incomincia a sperimentare da parte degli uomini, da parte dei primi uomini, il dono della libertà, appunto, a loro fatto da Dio. Ecco, la morte di Angelo Frammartino, l'esecuzione di Bonhoeffer, o di Thomas More, come preferite, a che cosa sono collegate questi gesti, questi atti pienamente umani, questo morire nel segno della libertà? Una libertà sicuramente cercata. Ho cercato di riflettere e mi sono detto quanto adesso vi riferisco. Ecco che il discorso sulla libertà collegato alla scelta che passa tra il bene che io posso volere per me, volendo il bene del fratello, e il male che posso decidere chiaramente per me, e cioè a discapito, a danno della mia libertà, volendo il male del fratello. A tutti gli effetti, la controprova ce l'abbiamo nel capitolo 9 della Genesi, versetto 5, dove Dio all'umanità reintegrata, e cioè dai discendenti di Noè e dei loro figli, dopo la vicenda terribile del diluvio universale, con cui Dio sembra essere il vendicatore che cancella tutto il male, la violenza che erano stati versati sulla terra dai primi uomini, Dio dice: del sangue vostro, anzi della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto ad ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Beh, credo vi rendiate conto di quale terribile attualità abbiano queste parole del libro della Genesi. Per cercare di rileggere cosa sia la libertà oggi, all'inizio del terzo millennio, non è possibile che io vada alla ricerca della mia libertà se non metto ordine, se non prendo saldamente in mano le briglie delle mie passioni, della mia follia, potrebbe essere, del mio odio, della mia ira, della mia cattiveria, del lato oscuro che abita sicuramente dentro ciascuno di noi, le cosiddette tenebre, e con questa azione di disciplina che di fatto vede l'uomo entrare in possesso di se stesso, in dominio di se stesso. È quel dono dello spirito, il dominio di se stesso ricordato da San Paolo insieme agli altri doni, la pace, la temperanza, la gioia, ecco i frutti dello Spirito Santo, e anche il dominio di sé. Questo dominio di sé starebbe all'origine della prima ricerca di libertà, della libertà sperimentata dagli uomini all'inizio della storia dell'umanità. Parlo dell'umanità cosciente, non certo delle scimmie, tantomeno delle scimmie antropomorfe, non parlo neanche probabilmente dell'Homo erectus, forse neppure dell'uomo di Neanderthal o di qualche uomo di Neanderthal, ma potremmo essere intorno, per stabilire una data grosso modo, intorno ai 100.000 anni fa. Ecco, non sappiamo bene dove, ma sicuramente il posto per la Bibbia viene definito Gan, in lingua persiana paradiso terrestre o anche Eden, un luogo dove questi nostri progenitori coscienti, progenitori non tanto nella linea semplicemente biologica, ma nella linea della genetica spirituale, se mi posso così esprimere, perché la libertà ha a che vedere con un DNA di tipo spirituale che solo perché proveniente da un dono esplicito di Dio, di fatto evolve e io sono facitore, sono capace di promuovere l'evoluzione del mio DNA spirituale in termini di libertà profonda o in termini di schiavitù totale. Ecco, quel ragazzo che ha ucciso Angelo, pur essendo coetaneo, pur essendo magari confidente nella sua ideologia o nella sua visione del mondo, uccide un suo simile, magari per errore, chissà, speriamo si sia pentito. Di fatto lui si pone dall'altra parte, si pone dalla parte di colui che decide di versare il sangue del fratello. A quel ragazzo Dio chiederà conto della vita di Angelo. Agli uccisori di Dietrich e dei milioni di ebrei uccisi, massacrati nei campi di concentramento, Dio chiederà conto. Ai responsabili e al responsabile in primis dei gulag, dei milioni di colcozzi uccisi nelle pianure della grande madre Russia diventata Unione Sovietica, Dio chiederà conto. Dov'è tuo fratello? Questa domanda terribile non è una domanda che è rivolta semplicemente da una specie di Dio Sherlock Holmes che cerca di individuare i resti, insomma, di questo povero Abele che ci ha lasciato le penne perché Caino ha deciso che la sua libertà è un'altra cosa rispetto a quella che Dio gli suggeriva, e cioè la libertà cercata da Caino all'interno della logica del peccato che stava accovacciato alla sua porta, dice Dio, ma Caino gli apre la porta e, impippandosene altamente di quello che Dio, e cioè la sua coscienza, gli mette subito di fronte: guarda, questa cosa sarà qualcosa che ti dominerà, questo male diventerà il cibo amaro di tutta la tua esistenza, che tu masticherai fino a digerirlo in termini di morte per te, perché te ne verrà soltanto la morte, non la morte solo storicamente parlando su questa terra, ma anche la morte dopo, perché ovviamente dalla vita nasce vita e dalla morte non può, e dal peccato dunque non può scaturire altro che peccato. Ecco, ci sono due modi di morire sulla terra dunque: chi muore da uomo libero, ecco il nostro Angelo Fra Martino, ecco il nostro Dietrich Bonhoeffer, Thomas More e tantissimi altri che non hanno voluto macchiarsi di sangue, ma di fatto hanno subito, vittime innocenti, la violenza di altri uomini che si sono arrogati il diritto di poter stabilire le regole della libertà personale, fissandole a danno della vita degli altri, non solo della libertà degli altri, ma addirittura della vita. Dice Bonhoeffer: non ci chiediamo dunque che cosa sia bene in sé, ma che cosa sia bene nella vita, così come è, per noi che viviamo. La questione del bene si pone e si decide in ogni situazione determinata, eppure incompiuta, unica eppure già transeunte nella nostra vita, in ogni complesso di rapporti viventi che ci uniscono a uomini, cose, istituzioni e potenze, ovvero nella nostra vita storica. Il problema del bene è inseparabile da quello della vita e della storia. Ecco dunque i concetti sono quattro a sto punto. Libertà e vita, responsabilità e storia, e cioè impegno nella storia. Non c'è nessuna concezione astratta in Bonhoeffer, nessuna concezione astratta del bene in sé, in maniera platonica vorremmo quasi dire, no? Ma vi è un intimo collegamento con la realtà concreta da me vissuta. Dice Bonhoeffer che bisogna vivere in maniera adeguata alla realtà. Caino, in fin di conti, è colui che decide di non adeguarsi alla realtà, cioè di non attuare un comportamento etico conseguente alla verità conosciuta nel suo interno rispetto alla realtà costituita da un fratello, Abele, che risulta gradito per la sua sincerità, per la sua semplicità, per la sua interezza interiore, esteriore, di uomo che dona, che presenta i suoi doni a Dio. Lo stesso gesto fa Caino, ma non con la stessa attitudine. Ecco, dice Bonhoeffer, responsabilità e libertà sono concetti correlativi. La responsabilità presuppone oggettivamente, non cronologicamente, la libertà, così come la libertà non può sussistere se non nella responsabilità. La responsabilità è la libertà dell'uomo data solo nel legame con Dio e con il prossimo. Ricordate l'espressione di Genesi capitolo 9 versetto 6 o versetto 5 che sia, e cioè Dio che chiede conto, ecco la responsabilità. Tu mi dovrai rispondere della tua vita e io inoltre ti chiederò conto della vita del tuo fratello. Questa è la libertà. La libertà è la capacità di prendersi carico del compito di essere uomo fino in fondo e anche contemporaneamente la capacità di rispondere alla domanda che Dio fa nella Genesi: dov'è tuo fratello? Non certo quello che io ho ucciso, speriamo di non arrivare mai a un gesto del genere, ma tutti i miei fratelli, dove sono rispetto a me? Che valore assumono, acquisiscono rispetto a me? Io credo che Angelo avesse deciso quale valore avevano i suoi fratelli, dato che lui ha deciso di lasciare l'Italia e di andare a Gerusalemme per fare un'esperienza di volontariato. Aveva deciso che valore avevano gli altri. Dietrich Bonhoeffer chiama i miei fratelli. Dio stesso, ecco, dov'è tuo fratello? A me verrà chiesto conto perché sono responsabile. Qui non può non venire in mente a un cristiano il famoso capitolo 25 di Matteo: venite benedetti nel regno del Padre mio. Perché? Perché ero assetato e mi avete dato da bere. Quanta gente sta morendo nel Sahel, sta morendo nell'Africa orientale, sta morendo di sete, intendo, proprio hanno bisogno d'acqua pura, d'acqua pulita, bambini che muoiono perché non hanno possibilità di bere, ma anche in Vietnam, anche in Corea del Nord, eccetera, no? E mi avete dato da bere, avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero senza mezzi per coprirmi, per vivere una vita dignitosa, siete venuti in mio soccorso, ero carcerato addirittura e ammalato in ospedale, siete venuti a visitarmi. E questi siamo nella scena del famoso giudizio universale, no? A Gesù che dice queste cose, i cosiddetti benedetti dicono: ma Signore, quando mai è capitato questo? E ti abbiamo visto in queste condizioni? E lui risponderà: ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli. E ritorna l'espressione fratelli: io chiederò conto a te della vita del tuo fratello. E poi purtroppo l'altro quadro, terribile: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno. E colui che parla è Dio. Per i cristiani Gesù Cristo è Dio. Perché? Perché avevo sete, avevo fame, ero nudo, ero carcerato, ero nella situazione del bisogno e non avete fatto nulla per me. Non vi siete presi carico di me. E anche costoro, i cosiddetti maledetti, ma maledetti non da parte degli uomini, maledetti addirittura da parte di Dio, cioè per bocca di Dio, risponderanno: ma signore, quando mai ti abbiamo visto in queste condizioni di bisogno? Avremmo fatto chissà che cosa, certo, chissà che pubblicità. Ecco, Gesù a rispondere: perché ero assetato e non mi avete dato da bere, perché in qualsiasi uomo, mio fratello, voi non avete riconosciuto la vostra responsabilità nei suoi confronti, non avete liberato la sua libertà, e la libertà è anche libertà dal bisogno di acqua, libertà dal bisogno di cibo, libertà dal bisogno di superare le barriere dell'ignoranza. Ecco, voi non vi siete presi cura di me, cioè di Dio, non vi siete presi cura della vita, non vi siete presi cura della vostra e dell'altrui libertà. Dunque, via da me nel fuoco eterno per sempre. Chiaramente, secondo la visione di Bonhoeffer, si schiude davanti a noi il mistero profondo della storia. Dice lui: proprio colui che agisce nella libertà della più piena responsabilità personale vede il proprio agire sfociare nella guida di Dio. Questo credo valga anche per i non credenti, perché nessuno è esentato. La fede è una questione di libertà, no? Perché ognuno di noi può essere soltanto liberamente, può disporsi soltanto liberamente nei confronti della fede, lo diceva Giovanni Paolo II nell'aprile dell'85, mi pare. Con la fede l'uomo accetta in modo convinto e libero la verità della rivelazione. Non accettasse la verità della rivelazione che in Gesù noi abbiamo ormai come patrimonio dell'umanità, non soltanto della Chiesa, da circa 2000 anni, ecco, di fatto, di fronte a questo atteggiamento, tutti, perché siamo responsabili in coscienza, ogni uomo è dotato di coscienza, ogni uomo ha il compito, non può autoesonerarsi dal compito di diventare libero, e cioè di farsi carico anche del bene dei fratelli, tutti dovremmo rispondere. Allora, per chi credente non fosse, etsi Deus non daretur, proprio Bonhoeffer ha, come dire, sviluppato in maniera estremamente interessante questa modalità, che, diciamo, di ragionamento. Per Bonhoeffer è più una modalità di esistenza, di vita da condursi sulla terra. Etsi Deus non daretur, anche per il non credente non c'è esonero rispetto al dovere di farsi carico del compito stupendo di diventare uomini liberi. Poi arriverà la morte, e oltre la morte si scopriranno i giochi, si scopriranno le carte. L'importante è presentarsi davanti alla morte da uomini liberi, come è successo per il nostro angelo. Nostro nel senso che io sono italiano e di conseguenza parlo italiano, lo sento come mio, ecco, mio fratello che è stato ucciso in Palestina, come non posso dire che non sento come mio fratello quel palestinese che si è macchiato del sangue di Angelo. Però è un fratello che ha deciso di vestire i panni di Caino, e spero proprio sinceramente che l'immagine, il volto, la foto di Angelo lo accompagni per tutta la vita, e sono sicuro che così sarà, e spero che per lui questa immagine diventi un'immagine di speranza, un'immagine certo anche di perdono, ma un'immagine di speranza, perché sarebbe interessante che quell'assassino di 24 anni diventi un apostolo della non violenza, proprio per dare onore al nostro angelo Frammartino. Ecco, stiamo arrivando alla fine. Nel 2005, l'11 maggio del 2005, su Avvenire appariva un'intervista a quello che poi sarebbe diventato Papa Benedetto XVI, realizzata dal filosofo Vittorio Possenti. All'interno di questa intervista, Josef Ratzinger affermava: l'umanità ci è data solo nel nostro essere l'uno con l'altro, e che la mia libertà può funzionare solo in unione con la libertà degli altri dovrebbe essere un dato evidente. Siamo collegati l'un l'altro in un sistema di prestazioni reciproche. Solo così nutrimento, salute, lavoro e tempo libero possono essere assicurati. La mia libertà, dice Ratzinger, è sempre una libertà dipendente, lui dice. Io userei il termine interdipendente. una libertà con gli altri e attraverso gli altri. Senza la sinergia con le altre libertà, la mia libertà annienta se stessa. Dunque, la libertà in primo luogo deve tener conto del reciproco essere l'uno con l'altro. Non può essere arbitrarietà, ma ha bisogno dell'ordinamento della libertà e dell'osservanza delle sue regole. Ricordate qui Dietrich Bonhoeffer, di disciplina. La libertà ha bisogno dell'ordinamento della libertà e dell'osservanza delle sue regole. Se così è, segue subito la duplice domanda: chi stabilisce queste regole? E qual è il criterio secondo cui vengono istituite? Alla prima domanda oggi rispondiamo rinviando alla democrazia come forma regolatrice delle libertà. E ciò è giusto, dice Ratzinger. Tuttavia, rimane la seconda domanda, perché devono pure esserci dei criteri per il giusto ordinamento delle libertà. Anche Angelo Frammartino parlava di libertà al plurale. Ora, noi diciamo, è la maggioranza che decide. Ci possono anche essere maggioranze malate, e il secolo scorso lo ha dimostrato. Ciò può essere una maggioranza che decide che una parte della popolazione deve essere sterminata perché ostacola il godimento della propria libertà, oppure che un popolo confinante deve essere combattuto perché restringe il proprio spazio vitale. Ci sono norme che nessuna maggioranza può abrogare. Così è davvero necessario porre la domanda: quali sono i beni che nessuno può distruggere senza distruggere l'essere umano e in tal modo anche la libertà? La domanda sull'incondizionatamente buono e sull'incondizionatamente malvagio non può essere elusa. Se ci deve essere un ordinamento della libertà che sia degno dell'uomo. Questo era Ratzinger, molto interessante, mi pare, no? Henri de Lubac, che io ho citato parecchie volte in queste conversazioni, nella sua opera Paradossi e controparadossi, dice: non è la sincerità, è la verità che ci libera. Ora, essa ci libera trasformandoci, ci strappa alla schiavitù interiore. Cercare prima di tutto la sincerità significa, in ultima analisi, non voler essere trasformati. È attenersi a sé, amare mollemente se stessi, tali e quali si è, cioè mentitori. È rifiutare la liberazione. Interessante questa sfumatura, no? Non è la sincerità che ci libera, ma è la verità che ci libera. Terminerei con un bellissimo testo che c'entra molto con la ricerca della libertà. In ogni istante e in qualunque situazione tu sia, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'infedeltà, amami come sei. Voglio l'amore del tuo povero cuore. Se aspetti di essere perfetto, non mi amerai mai. Non potrei fare di ogni granello di sabbia un serafino radioso di purezza, di nobiltà o di amore. Non sono io l'Onnipotente. E se mi piace lasciare nel nulla quegli esseri meravigliosi e preferire il povero amore del tuo cuore, non sono io il padrone del mio amore. Figlio mio, lascia che ti ami. Voglio il tuo cuore. Certo, voglio col tempo trasformarti, ma per ora ti amo come sei e desidero che tu faccia lo stesso. Io voglio vedere dai bassi fondi della miseria salire l'amore. Amo in te anche la tua debolezza. Amo l'amore dei poveri e dei miserabili. Voglio che dai cenci salga continuamente un gran grido: Gesù, ti amo. Voglio unicamente il canto del tuo cuore. Non ho bisogno né della tua scienza né del tuo talento. Una cosa sola mi importa: di vederti lavorare con amore. E questo angelo l'aveva capito, eh? Non sono le tue virtù che desidero. Se te ne dessi, sei così debole che alimenterebbero il tuo amor proprio. Non ti preoccupare di questo. Avrei potuto destinarti a grandi cose. No, sarai il servo inutile. Ti prenderò persino il poco che hai, perché ti ho creato soltanto per l'amore. Oggi sto alla porta del tuo cuore come un mendicante. Io, il re dei re. Busso e aspetto. Affrettati ad aprirmi. Non allegare la tua miseria. Se tu conoscessi perfettamente la tua indigenza, morresti di dolore. Ciò che mi ferirebbe il cuore sarebbe di vederti dubitare di me e mancare di fiducia. Voglio che tu pensi a me ogni ora del giorno e della notte. Voglio che tu faccia anche l'azione più insignificante solo per amore. Conto su di te per darmi gioia. Non preoccuparti di non possedere virtù. Ti darò le mie. Quando dovrai soffrire, ti darò la forza. Mi hai dato l'amore, ti darò di saper amare al di là di quanto puoi sognare. Ma ricordati, amami come sei. Ti ho dato mia madre. Fa passare tutto dal suo cuore così puro. Qualunque cosa accada, non aspettare di essere santo per abbandonarti all'amore. Non mi ameresti mai. Va. Alla prossima conversazione.